La crisi canabiana si intrecciò in realtà ad un'altra grave crisi politica del 1855, legata questa volta alla politica estera e in particolare alla controversa partecipazione del Piemonte alla guerra di Crimea. Ho messo tra i testi che potrete leggere tra i documenti una bella pagina dello storico Giorgio Candeloro sul ruolo del conte di Cavour in questa vicenda, che però ha bisogno di alcuni chiarimenti. La costante pressione della Russia sulla Turchia, pressione che mirava, in ultima analisi, a un'espansione russa nei Balcani verso Costantinopoli e all'ingresso della flotta russa nel Mediterraneo, e che veniva guardata quindi con perplessità e preoccupazione dalle potenze occidentali e dalla stessa Austria, che pure era stata alleata nel 1849 con la Russia, che l'aveva aiutata nella repressione della rivoluzione ungherese, questa tensione portò, nel torno al 1853-54, alla guerra tra le potenze occidentali, Francia e Inghilterra, che volevano sostenere i diritti del sultano e la Russia stessa. In questa crisi mantenne un ruolo ambiguo che nel lungo termine risultò molto negativo, l'Austria. L'Austria, infatti, mentre la Russia si aspettava che si alleasse con lei per gratitudine per l'intervento russo del 49, scelse la neutralità. E addirittura scelse una neutralità che conteneva alcune aperture di credito alle potenze occidentali fino a prospettare l'eventualità di un proprio intervento militare al loro fianco. Tuttavia, l'Austria poneva una importante pregiudiziale di carattere politico-diplomatico. Poiché i rapporti tra il Piemonte e l'Austria restavano pessimi, anche perché l'Austria aveva deciso di confiscare i beni dei proprietari terrieri emigrati in Piemonte e il Piemonte aveva protestato per via diplomatica, e quindi l'Austria non poteva escludere l'eventualità di un intervento militare del Piemonte in Italia, in Lombardia, quando l'Austria avesse volto altrove le sue forze, chiese, pretese dalle potenze occidentali che in cambio della propria benevola neutralità e della prospettiva di un eventuale ingresso in guerra, queste si facessero garanti sul piano internazionale del fatto che il Piemonte non avrebbe attaccato l'Austria. E il modo più pratico, diciamo così, di conseguire questo risultato apparve subito alla Francia e all'Inghilterra quella di, diciamo così, immobilizzare le modeste forze militari del Piemonte in un'alleanza militare con Francia e Inghilterra per condurre insieme la guerra di Crimea contro la Russia. Messa in questi termini, la richiesta di partecipazione piemontese non era particolarmente vantaggiosa né particolarmente gradevole per il governo Cavour. E difatti il ministro degli esteri del governo Cavour, il Dabormida, pose tutta una serie di condizioni. Per esempio, cerchiamo di capire che il Dabormida non si muoveva in maniera arbitraria, aveva una sua razionalità, la sua protesta. Il Dabormida pretendeva che in cambio il Piemonte avesse la certezza di partecipare su un piede di parità con le altre potenze al congresso conclusivo della guerra. Badate che questo alla fine effettivamente avverrà, cioè nel 1856 il conte di Cavour potrà partecipare al congresso di Parigi. Il problema è che in quel momento, siamo ancora alle trattative per l'ingresso del Piemonte nell'alleanza, nel 1855 la Francia e l'Inghilterra neanche si sognavano di ammettere un paese così piccolo come il Piemonte a uno dei tradizionali incontri delle grandi potenze. Perciò la linea seguita dalla diplomazia francese e inglese non fu di accogliere le richieste del Dabormida e del governo Cavour, ma di puntare direttamente sul re Vittorio Emanuele II. Perché re Vittorio Emanuele II, che apparteneva a una dinastia guerresca, era dispostissimo a partecipare alla guerra anche senza le condizioni poste dal suo governo. E quindi, in un certo senso, si impegnò con le potenze occidentali a ottenere il consenso del governo Cavour alla guerra, riservandosi in caso contrario di nominare un primo ministro diverso dal conte di Cavour e a lui più gradito, come per esempio di nuovo il conservatore Revel. Voi vedete che sono gli stessi mesi, il discorso sulla crisi della guerra di Crimea si saldava con quello della crisi calabiana. A questo punto, Cavour, messo di fronte all'alternativa di lasciare il potere o di accettare di entrare nella guerra di Crimea al fianco di Francia e Inghilterra, scelse direi molto intelligentemente, ma fu anche per certi aspetti una scelta forzata, di aderire di sua iniziativa alla richiesta anglo-francese e di comunicare questa decisione al re, anche se per fare questo dovette scavalcare l'opposizione coerente del ministro da Bormida, tant'è vero che il re, soddisfatto della decisione, accettò quindi le dimissioni del da Bormida e nominò il Cavour anche ministro degli esteri. Cavour si rendeva conto di aver compiuto un gesto molto azzardato. Lo difese con abilità in Parlamento senza parlare di tutti questi retroscena. Ecco il punto. Cavour mantenne col Parlamento la finzione di una sua libera scelta, anche per non esporre la corona, che in questo caso era intervenuta pesantemente. Sostenne, e la storia doveva poi dargli ragione, ma in quel momento non poteva saperlo, che il Risorgimento si faceva anche in Crimea. Sostenne, e questa era una bella veduta geopolitica, che bisognava contenere l'espansione della Russia che mirava attraverso la libertà di passaggio delle navi militari nei Dardanelli a occupare il Mediterraneo, in cui l'Italia in tutta e il Piemonte avevano tanti interessi, e quindi fece passare in Parlamento la sua linea. E addirittura negli anni successivi, specialmente dopo la morte del conte, quando nacque una sorta di leggenda che potremmo chiamare come quella dei santi, leggenda agiografica, ecco, sul conte di Cavour, perché i più convinti ammiratori di Cavour, come Castelli, pensavano che il conte sapesse tutto, prevedesse tutto, e ne fecero quindi un ritratto non sempre realistico, nacque la leggenda che Cavour avesse avuto la lungimirante iniziativa di partecipare alla guerra. Le cose non stanno così. L'aveva chiarito sulla base di un'attenta lettura della stampa dell'epoca lo storico Adolfo Modeo, la conoscenza di documenti del governo l'ha ulteriormente confermato ed è per questo che Giorgio Candeloro, anch'egli nella sua Storia d'Italia moderna, smaschera questa leggenda, però osserva che nelle circostanze date il comportamento del conte di Cavour fu il più saggio possibile, perché fu quello che salvò al Piemonte un governo liberale. Inoltre, Cavour aveva vagamente intuito che la situazione politica internazionale si metteva con la guerra di Crimea in movimento e che il Piemonte doveva cercare di inserirsi in questo movimento, anche se va detto che all'altezza del 1855 Cavour sicuramente non pensava ancora più di tanto alla prospettiva di un'Italia unita. Ora, la cosa interessante è che lo sviluppo della guerra di Crimea risultò complessivamente positiva per il Piemonte. Non che le truppe piemontesi, i bersaglieri di La Marmora, potessero avere molte occasioni di combattere. Finirono su un fronte secondario della guerra, però alla battaglia della Cernaia, per esempio, fecero bella figura. E per quanto la Cernaia fosse un piccolo scontro, era la prima volta in cui le armi dell'esercito piemontese negli ultimi anni ottenevano un lusinghiero successo. Quindi il riscontro presso il re e presso l'opinione pubblica fu favorevole. Inoltre, al momento della conclusione del conflitto, caduta di Sebastopoli, quindi richiesta russa di trattare la pace, effettivamente il Piemonte fu chiamato a partecipare al congresso di Parigi, che doveva occuparsi di sistemare ovviamente le questioni tra Turchia e Russia, ma fu anche un'occasione per una più ampia discussione sugli assetti europei. Purtroppo per il conte di Cavour, guardiamo prima la situazione effettiva e poi valutiamo certi interessanti aspetti che riguardano la propaganda e l'opinione pubblica, il momento non era eccezionalmente favorevole, nel senso che la politica estera della Francia e dell'Inghilterra, specialmente l'Inghilterra, andava verso ancora una intesa con l'Austria. Pensate che poco tempo dopo il congresso di Parigi, l'Inghilterra concluse un importante trattato con l'Austria. E quindi quello che Cavour ottenne fu più che altro un successo di prestigio. Per esempio, il ministero inglese non aveva nessuna intenzione di incoraggiare le manovre del conte di Cavour che chiedeva come compensi per il Piemonte, il Ducato di Parma e di Modena in una maniera complicata o altri ampliamenti territoriali, né certo intendeva fare la guerra all'Austria. Tuttavia, siccome l'opinione pubblica liberale era favorevole al Piemonte, in Inghilterra, e si avvicinavano le elezioni, semplicemente fu incaricato il diplomatico inglese al congresso Clarendon di dire buone parole per il Piemonte e per l'Italia. Perciò una seduta, una sola seduta ma significativa del congresso fu dedicata alla situazione italiana e in essa Cavour poté esporre in termini molto negativi la situazione del Regno delle Due Sicilie e dello Stato Pontificio, e ottenne il sosteggio diplomatico, ma molto simbolico però, dei rappresentanti delle potenze occidentali, in particolare dell'Inghilterra. In realtà Cavour, che sperava di concludere qualcosa di più concreto, tra l'altro pare che ancora per qualche tempo, a causa di una sua cattiva comprensione dell'inglese parlato, si sia illuso che l'Inghilterra fosse favorevole a un'alleanza col Piemonte, cosa che assolutamente non era. Il Cavour, quando effettivamente ebbe chiaro il quadro che era emerso dal congresso di Parigi, rientrò in Piemonte piuttosto rammaricato. Ebbe però la sorpresa di scoprire che l'opinione pubblica piemontese e, per quanto poteva esprimersi, quella italiana, avevano complessivamente apprezzato l'idea che il piccolo Piemonte si fosse fatto al congresso di Parigi portatore delle istanze dei patrioti di tutta Italia. E quindi, non solo, ripeto, il suo governo risultò rafforzato al momento del ritorno da Parigi, ma gli si apersero due prospettive di azione cui stava già pensando, ma che dopo il congresso di Parigi furono molto potenziate. Una era quella che andava, e cercheremo di approfondire le prossime lezioni, andava in direzione di un riallineamento di elementi democratici delusi da Mazzini alla monarchia sabauda, alla condizione che i Savoia e il ministero Cavour prendessero con decisione la via della lotta per l'unità nazionale. L'altra prospettiva che si aperse progressivamente dopo il congresso di Parigi fu quella che Napoleone III, conservatore in politica interna, ma ammiratore dello zio e quindi volto a grandi disegni di politica estera, fosse disposto a aiutare il Piemonte in una prospettiva nazionale che poteva sembrare in qualche maniera continuazione di certi progetti che Napoleone I aveva avuto o si era poi attribuito a Sant'Elena di favorire nazionalità oppresse e che nei disegni di Napoleone III avrebbero dovuto portare in Italia o anche in Polonia alla formazione di stati indipendenti più o meno ampi. Per l'Italia in realtà Napoleone III pensava soprattutto a un regno dell'Alta Italia, ma sempre sotto la protezione e la tutela della Francia, perché questo era chiaro. L'Italia che Napoleone III poteva avere in mente poteva essere un'Italia in un certo senso indipendente dall'Austria, ma sicuramente avente a suo fianco la Francia come potenza egemone.